Bene, bene. Ho desiderato cantare Loda l'Agnello perché cita il Salmo 63 e io desidero entrare nel santuario di Dio. E non solo entrare, ma anche stare nel santuario. Il titolo è Salire e stare sul monte di Dio. E desidero cominciare questa meditazione leggendo il Salmo 63, appunto. Salmo di Davide, quando era nel deserto di Giuda. O Dio, tu sei l'Iddio mio. Io ti cerco dall'alba. L'anima mia è assetata di te. La mia carne ti brama in una terra arida che langue senza acqua. Così t'ho io mirato nel santuario per vedere la tua forza e la tua gloria, poiché la tua benignità vale meglio della vita. Le mie labbra ti loderanno. Così ti benedirò finché io viva e alzerò le mani invocando il tuo nome. L'anima mia sarà saziata come di midollo e di grasso e la mia bocca ti loderà con labbra giubilanti. Per adesso fino a qui. Amen. Mi piace molto questo salmo perché io l'ho fatto mio, la mattina mi sveglio e invoco il Signore con questo salmo perché il mio desiderio è proprio quello di entrare alla sua presenza, ma non solo entrare, ma anche di stare alla sua presenza, perché in questo mondo, come tutti sappiamo bene, tutti siamo affamati, assetati, tutti languiamo, tutti soffriamo, tutti abbiamo dei pensieri, delle ansie, delle angosce, e quindi il desiderio dalla mattina ho proprio detto al Signore, Signore, nel tuo santuario si è saziati come di midollo e di grasso, e io voglio essere saziato, saziato. Io non voglio dipendere dall'economia di questo mondo, non voglio nemmeno che il mondo mi fagociti e in un qualche modo faccia affievolire la mia fede, mi tenga lontano da te. Non voglio che il mondo, non voglio dipendere dal mondo, voglio dimorare alla tua presenza per essere saziato. Io voglio essere saziato, non voglio avere bisogno di nient'altro. E qual è il fatto? È che causa il peccato, ahimè, noi alla presenza di Dio non possiamo starci. Cosa dice il Salmo 34? Per noi è un disastro il peccato, perché a causa di esso la presenza di Dio non la possiamo vedere, non la possiamo assaporare, non la possiamo gustare. Cosa dice il Salmo 24? Per chi vuole salire al monte di Dio e stare alla sua presenza, versetto 3, guardate cosa dice la parola. Chi salirà al monte dell'Eterno? E chi potrà stare, non si tratta solo di salire, ma anche di stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'anima a vanità e non giura con intenti di frode, egli riceverà benedizione dall'Eterno e giustizia dall'Iddio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano la tua faccia, o Dio di Giacobbe. Allora, alla presenza di Dio ci sta, si può salire, soprattutto stare un santo. Solo un santo può stare alla presenza di Dio. E questo per noi è un dramma. Ma il Signore, sapendo bene che non possiamo stare alla sua presenza, ha provveduto a lui, pensato, perché noi vivevamo in Eden, alla sua presenza, e lui sapeva, noi siamo stati creati per stare alla sua presenza, per vivere alla sua presenza e per mangiare del frutto dell'albero della vita. Ma dopo il disastro del peccato, questo non era più possibile. E cosa ha fatto il Signore? Sapendo che noi abbiamo bisogno di stare alla sua presenza, in ogni epoca, stasera vedremo un po' di queste cose, in ogni epoca il Signore ha provveduto una via per entrare alla sua presenza. Dopo l'Eden, per esempio, il Signore ha provveduto per il suo popolo il tabernacolo. E guarda caso è chiamata tenda di convegno, dimora dell'Iddio Altissimo, tempio dell'Iddio vivente. Il Signore conosce i nostri bisogni, sa che abbiamo bisogno di dimorare alla sua presenza e ha provveduto una via per entrare e stare alla sua presenza, che non era possibile prima. Ma il Signore è buono e se prima c'era l'Eden, in Eden noi dimoravamo alla sua presenza, dopo il Signore ha provveduto il tabernacolo, perché la sua presenza, la sua santità, come abbiamo cantato, andiamo in Esodo, la sua santità ci spaventa addirittura. Se non siamo santi, presentarsi davanti a Dio è un dramma, perché la stessa presenza di Dio, Esodo 19, ci spaventa. Per noi è un dramma vedere la santità di Dio. In Esodo 19 è raccontato di come Mosè doveva salire sul monte, scese l'Eterno, e come un peccatore vede la presenza di Dio. Leggiamo per esempio dal versetto 18, anzi dal versetto 16. Il terzo giorno, come fu mattino, cominciarono dei tuoni, dei lampi, apparve una folta nuvola sul monte e s'udì un fortissimo suono di tromba e tutto il popolo che era nel campo tremò. Questi siamo noi davanti alla santità di Dio. La santità di Dio è un fuoco, Dio è un fuoco consumante, questi siamo noi. E Mosè fece uscire il popolo dal campo per menarlo incontro a Dio e si fermarono a piede del monte. Ora il monte Sinai era tutto fumante, perché l'Eterno vi era disceso in mezzo al fuoco e il fumo che ne saliva, e il fumo ne saliva come il fumo di una fornace e tutto il monte tremava forte. Il suono della tromba si andava facendo sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. L'Eterno dunque scese sul monte Sinai, in vetta al monte, e l'Eterno chiamò Mosè in vetta al monte, e Mosè vi salì. E l'Eterno disse a Mosè, scendi, avverti solennemente il popolo, onde non faccia irruzione verso l'Eterno per guardare, e non abbiano a perire molti. Dunque, questa è la santità di Dio, un fuoco consumante, un fuoco che sale e che brucia, arde. Ma il Signore, sapendo che noi abbiamo bisogno di stare alla sua presenza, di salire e stare sul suo monte, cosa ha fatto? Fece costruire al suo popolo il tabernacolo. E ora vedremo un po' che cos'è questo tabernacolo, cosa rappresenta, perché io desidero salire alla presenza di Dio, stare alla presenza di Dio, e nella sua parola il Signore ha sempre provveduto una via, sempre. E mi piace riflettere sul significato del tabernacolo, perché? Perché racconta due cose, l'opera del sacerdote, l'opera di Gesù agli occhi di Dio e il percorso del figlio di Dio, del credente, del peccatore che si ravvede, diciamo meglio, il peccatore che si ravvede fino al luogo santissimo. Il Signore sa che abbiamo bisogno di vivere alla sua presenza e per questo ha provveduto, e nell'antichità, e oggi, e nell'eternità, tabernacolo, un tempio affinché possiamo stare alla sua presenza, perché anche nell'eternità c'è la Gerusalemme celeste, eccolo il tabernacolo di Dio. Da Esodo 25 in poi, la parola di Dio descrive che cos'era questo tabernacolo. Mi ha fatto piacere riflettere soprattutto sul tabernacolo, su quello che poi sarà un tempio, perché era una tenda, e noi siamo tutti stranieri e pellegrini su questa terra, e la tenda assomiglia molto alla Chiesa, perché si muoveva, camminava con il popolo e poi veniva riassemblata, così come facciamo noi quando rientriamo qui dentro, quando ci riuniamo. Dal capitolo 25 è descritto tutto il Tempio, ed è descritto, è bellissimo, dall'interno all'esterno. È una cosa stupenda. Lo vedremo dall'esterno verso l'interno, fino al luogo santissimo. Perché è molto importante capire come il Signore vede, come ha gli occhi di Dio la Chiesa, come deve comportare un peccatore per presentarsi alla sua presenza, poter salire sul monte e anche stare. Perché il monte è figura di cosa? Figura della presenza di Dio, figura di salire al Monte Santo, presentarsi al suo cospetto. C'era la gloria sul monte, c'era la gloria anche nella tenda di convegno. Ora, com'era fatto questo tabernacolo? Rapidamente, per capire, c'era un perimetro esterno, e questo è il Signore che è santo, è separato dal mondo, perimetro è chiuso, non si entra da nessuna parte, si entra solo dalla porta. Questa porta figura di Gesù, tutto parlerà di Gesù nel tabernacolo, tutto, non c'è niente che non parla di Gesù. La porta è Cristo e si entra solo ed esclusivamente dalla porta. La porta era fatta di, guarda caso, c'erano quattro colori, il lino fino c'era, e poi tre colori che ricordano il sangue. Mi sembra 27, nel capitolo 27, al versetto 16, dice di questi colori che ci sono tre tende, ci saranno tre tende. Tutte queste tre tende portano questo colore. Filo violaceo, porporino, scarlatto, lino fino, ritorto. Ricordano tutti il sacrificio di Gesù, il sangue e la purezza. Il lino ricorda la purezza. Quindi il primo accesso è Cristo. Poi c'era l'altare, veniva immolata la vittima, Cristo. Poi subito dopo l'altare c'era la conca di rame. E nella conca di rame questo parla di cosa? Del fatto che il peccatore, dopo avere sacrificato, dopo il sacrificio della vittima, comunque ogni giorno si purifica. Ogni giorno si lava, si purifica, dopo l'aspersione del sangue, prima di entrare nel luogo santo, si purifica. Si lava ogni giorno dai peccati. E il luogo santo è proprio dove è entrato Davide, dove diceva nel Salmo 63, sono entrato nel tuo santuario. Ecco che qui inizia il luogo santo. E c'è un'altra tenda, sempre con gli stessi colori, Cristo. E dopo nel luogo santo i pani, il cibo celeste che il Signore ci provvede, che è sempre Cristo, l'altare dei profumi, alla mattina e alla sera, che ricorda l'adorazione. Apocalisse 8 ci ricorderà che questi profumi sono le nostre preghiere, è un profumo che sale a Lui. Ed è scritto anche, credo, in Corinzi, che noi siamo il buon profumo di Cristo. Ancora una volta, Cristo, il candelabro, Cristo che brucia olio. E dopo c'era un'altra separazione, dei cherubini ricamati in questa separazione, raffigura il cielo, l'impossibilità di vedere Dio, perché i cherubini proteggevano la presenza di Dio, guarda caso proteggevano anche Eden, proteggono anche Eden. E dopo questo velo c'era il luogo santissimo, la presenza, la gloria di Dio era nel luogo santissimo. Nel luogo santissimo c'era l'arca, le tavole dentro l'arca, le tavole della legge, la parola di Dio, Cristo, la manna, Cristo, la verga fiorita, Cristo morto e risuscitato. Sull'arca c'era il propiziatorio, rendere propizio, propiziatorio. Sul propiziatorio veniva versato il sangue della vittima. Cristo, parla ancora di Cristo. Quindi, alla presenza di Dio, si entra in Cristo, col sangue. Solo un santo può entrare alla presenza di Dio. Si entra solo ed esclusivamente in Cristo. Tutto parla di Cristo, nient'altro, non c'è nient'altro. All'interno del luogo santo, santissimo, ma anche all'esterno, tutto parla di Cristo, tutto. E è stupendo perché noi pensiamo di poter fare qualcosa per entrare alla presenza di Dio, ma se tutto parla di Cristo, come pensiamo noi di poter fare qualcosa per entrare alla presenza di Dio, soprattutto poter stare? Non possiamo fare niente. In Cristo si entra, in Cristo si resta, perché un santo vi sale. Solo un santo. Ed è per questo che la parola in Efesini ci ricorderà, Efesini 2,18, poiché per mezzo di Lui e gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre. Accesso, l'accesso è in Cristo, e c'è un accesso, e l'accesso è Cristo. Ci si presenta al cospetto di Dio in Cristo. Efesini 3,12. Giusto per ribadire questa verità che solo in Cristo si entra, nel quale abbiamo in Cristo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. Quindi chi vuole entrare nel santuario di Dio può entrare solo ed esclusivamente in Cristo. Non c'è altra via, non c'è nessun'altra via. Quindi il religiosismo, le pratiche, tutto quello che noi possiamo architettare per entrare alla presenza di Dio, fosse anche mettere in pratica la parola, fosse anche adempierla tutta, comunque alla presenza di Dio si entra con il sacrificio di Gesù, per il suo sangue. Non si entra in nessun'altra maniera. Non si entra, soprattutto non si resta alla presenza di Dio. Perché la cosa bella è che abbiamo visto che si accede alla presenza di Dio in Cristo, si accede, ma abbiamo letto che si deve restare sul monte di Dio. Ma come facciamo noi a restare nel monte di Dio? A restare alla sua presenza, a beneficiarne? Se abbiamo visto che in Cristo si entra alla sua presenza, in Cristo si resta. In Cristo si resta alla sua presenza. Quindi Ebrei 9, per esempio, tutto Ebrei 9, 10 soprattutto, racconta dell'opera di Gesù nei cieli. Ebrei 9, 11, per esempio, racconta di come Cristo è entrato. Quindi ci togliamo ogni dubbio proprio. Cristo è entrato ed è rimasto alla presenza di Dio. 9, 11 dirà: ma è venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli, attraverso il tabernacolo più grande, più perfetto, non fatto con mano, vale a dire non di questa creazione, non mediante il sangue di becchi e di vitelli, ma mediante il proprio sangue, è entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistato una redenzione eterna. Quindi, chi vuole entrare alla presenza di Dio, lo può fare solo in Cristo, perché Lui è entrato. Ma Ebrei 10 ci ricorda che lui si è posto a sedere alla presenza di Dio. Ebrei 10, 12 ci ricorda, per chi vuole salire, ma vuole anche stare, ci ricorda che Cristo è rimasto alla presenza di Dio. Questi, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è posto a sedere alla destra di Dio. Quindi, chi vuole salire e stare alla presenza di Dio, sappia che è già salito, è già alla presenza di Dio in Cristo Gesù. E questa è una verità che nessuno può cancellare. In Cristo siamo saliti già e siamo già alla presenza di Dio. Ma su questa terra, perché c'è questa verità celeste e c'è la verità terrena, che noi in Cristo entriamo alla presenza di Dio e camminiamo e stiamo alla sua presenza. Ma agli occhi di Dio, questo è importante, per entrare in questo mondo alla presenza di Dio, è importante capire che in Cristo siamo già alla presenza di Dio, siamo entrati e possiamo rimanere, anzi, e rimaniamo alla presenza di Dio. Questa è un'opera che ha fatto lui, il sacerdote ha fatto questa opera. E nessuno la può cancellare. Quindi, prima di tutto, bisogna rallegrarsi del fatto che in Gesù siamo alla presenza di Dio. E in Gesù vi restiamo. Cosa dice Efesini? Dirà: vi ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Noi siamo già alla presenza di Dio e vi rimaniamo. Ci ha fatti sedere nei luoghi celesti. Ora, dunque, se nei cieli siamo già in Cristo Gesù, su questa terra cosa deve succedere? Perché quello che ha detto Davide resta. Cioè, lui voleva entrare alla presenza di Dio e rimanere. E come si fa? Come si fa a entrare alla presenza di Dio? La parola ce lo dice, sempre in Ebrei. Sempre in Ebrei 10, 19. Guardate che parola particolare che userà qui, per capire come si entra alla presenza di Dio. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario. La libertà c'è, perché la cortina è stata spezzata. La libertà c'è. In virtù del sangue di Gesù, per quella via recente e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci, dice. Guarda caso, seppur siamo alla presenza di Dio, seppur vi rimaniamo in Cristo, cosa dice? Accostiamoci. Cioè, non è che perché sei in Cristo, perché sei seduto nei luoghi celesti, tu vivi la tua vita come ti pare. No, no. L'esortazione che la parola di Dio fa è: accostiamoci. E qui c'è il percorso che dalla porta arriva fino dentro il luogo santo. Guardate, accostiamoci di vero cuore, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica dalla mala coscienza. L'aspersione era il sangue spruzzato, eh? Quindi c'è il percorso dentro, si entra dalla porta, che è Gesù, il percorso attraverso il tabernacolo, attraverso l'altare, il sacrificio, l'aspersione del sangue, e subito dopo il corpo lavato d'acqua pura. Ogni giorno ci si lava prima di entrare nel luogo santo. Ci si lava, non si entra nel luogo santo con qualche peccatuccio. Se chi vuole entrare alla presenza di Dio, chi vuole entrare, chi vuole salire al monte, si deve purificare. Perché non ci entra nel luogo santo, quantomeno nel luogo santissimo. Si purifica. Non è che perché siamo seduti nei luoghi celesti siamo tutti perfetti. No, no, su questa terra c'è la santificazione. Ci si separa dal mondo, ci si lava, beneficiamo sempre del sangue dell'agnello, dell'aspersione, sempre. Ma dopo ci si purifica e si entra nel luogo santo. Quindi, per entrare alla presenza di Dio, ci si purifica. E il Signore ama che noi ci accostiamo a Lui. Il Signore vuole che noi ci accostiamo a Lui. Non vuole che ci sediamo, tanto sono in Cristo, sono seduto per l'eternità nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Questo non è Vangelo. Il Vangelo è: tutti i giorni io entro nel tuo santuario. E al Signore fa piacere che noi ci accostiamo a Lui. Cosa dice il Salmo 32, infatti? Anzi, è un'esortazione di Dio l'accostarsi a Lui. È un'esortazione. Salmo 32, versetto 9. Guardate cosa dice. Lui ha piacere che ci accostiamo a Lui. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si accostano. Torna ad accostarsi. Il Signore vuole che ci accostiamo ogni giorno. Questo accostarsi è un bisogno che abbiamo. Non è tanto che il Signore si diverte a definirci dei muli. Il Signore sa che abbiamo bisogno di accostarci a Lui. Lo sa perfettamente, e quindi ha provveduto una via. Figura, il tabernacolo era la via. È una figura di come si comporta il peccatore per entrare alla presenza di Dio. Perché vuole che ci accostiamo, vuole che viviamo la sua presenza. Perché tutti noi, se noi abbiamo qualche angoscia, se noi abbiamo qualche sofferenza, se noi siamo tribolati, ma dipende tanto in realtà da quello che c'è attorno a noi e dal fatto che non siamo entrati nel santuario, perché quello che diceva Davide è che lui era saziato come di midollo e di grasso. Allora capiamo bene che tutto quello che viviamo, se ci fa perdere un pochettino la pazienza, se ci fa smettere di sperare, se ci fa vacillare, capiamo bene che noi nel santuario non ci siamo entrati, perché nel santuario si sta tranquilli. C'è pace. Nel santuario c'è pace. Non ci sono paure, non ci sono angosce. Nel santuario c'è pace. Perché? Perché si entra alla presenza di Dio. Mosè aveva pace sul monte? Direi proprio di sì. Era spaventato sul monte? Direi proprio di no. Era tranquillo? Aveva il volto raggiante quando gli scese. Quindi, qual è il problema? Che siamo tribolati? O che non stiamo, entriamo qualche volta nel santuario, io lo dico per me, entro qualche volta nel santuario ma non vi resto. Ma il Signore dice che è possibile rimanere alla sua presenza, dimorare. Salmo 91 si verifica, tutto quell'abbondare di protezione si verifica quando noi dimoriamo nel rifugio dell'Altissimo, dimoriamo. Il Signore ha reso possibile entrare e stare, che Salmo 24, guardate anche il Salmo 15, guardate, guardate cosa dice il Salmo 15. O Eterno, chi dimorerà nella tua tenda? Torna alla tenda qui, perché? Perché aveva capito qual era la figura della presenza di Dio, il salmista. Chi abiterà sul monte della tua santità? Abitare, si tratta di entrare, di abitare e mettere in relazione la tenda col monte. nella tua tenda e nel monte della tua santità, le mette in relazione. Quindi è proprio raffigurato qui, il santuario di Dio, colui che cammina in integrità, cioè tu non puoi starci per la tua carnalità, perché noi non siamo integri, non camminiamo in integrità, non operiamo giustizia, non diciamo il vero come ce l'abbiamo nel cuore, calunniamo, facciamo il male, gettiamo vituperio. Noi tutti siamo peccatori, solo un santo resta alla sua presenza. Resta. Ora, quindi come si fa a restare alla sua presenza? Se abbiamo detto che il santo è Cristo, e che noi in Cristo possiamo stare alla sua presenza, automaticamente significa che noi dobbiamo dimorare in chi? In Cristo. E infatti cosa dirà Giovanni 15? Dimorate in me e io dimorerò in voi. Ma è un bisogno nostro quello di dimorare in lui, è un bisogno nostro. Io desidero di stare alla sua presenza. E se dice dimorate in me, Cristo, chi è? La parola. Cristo è la parola. Dimorate in me, io dimorerò in voi. Quando noi mangiamo la parola, viviamo della parola, ci nutriamo della parola, possiamo continuamente vivere in comunione con la parola e quindi in comunione rimanere alla presenza di Dio. Ma rimanere, non abitare saltuariamente, rimanere. Andiamo in Giovanni 15, che io non posso descriverlo con le mie parole, perché la parola di Dio è perfetta e purgata col fuoco. Per chi vuole stare, per chi vuole salire alla presenza di Dio, è stare, questo è il modo. Dimorate in me, versetto 4, e io dimorerò in voi. Cioè, noi tutti sappiamo che Cristo dimora già in noi, giusto? Allora perché Gesù dice, e io dimorerò in voi, se dimora già? Perché si tratta del camminare, del dimorare in Lui, dello stare con Lui. Per dimorare nella parola, dimorate in me e io dimorerò in voi. E mette in relazione, guardate, proseguendo, metterà in relazione, se vogliamo capire come dimorare in Cristo, che è la parola, guardate il versetto 10, cosa dirà? Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io osservate i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Ora, questa è una verità meravigliosa, perché quali sono i suoi comandamenti? Comandamenti più importanti. Credo che sia Marco 12 che dirà allo scriba o al che Gesù dirà al mi viene la parola, al religioso, gli dirà qual è? Quali sono i comandamenti? Primo e secondo, ce ne sono due. Dimmi, quali sono? Osservate i miei comandamenti. Quindi per dimorare in Cristo, Cristo è la parola. E intanto si dimora nella parola. Il fariseo, ecco. E dopo dirà, se osservate i miei comandamenti, dimorerete in me. Quindi mette in relazione il dimorare nella parola, ma onorare i comandamenti di Dio. E quali sono i primi due? Ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutto l'essere tuo. E secondo? Lo dice anche Giovanni 15, ama il tuo prossimo come te stesso. Chi vuole salire alla presenza di Dio e chi vuole stare alla presenza di Dio deve dimorare nella parola e deve amare il suo prossimo, ma prima di tutto amare Dio. Ed è chiaro, se uno non ama Dio, come può stare, come può salire alla sua presenza? Come può stare? Chi ama può stare alla sua presenza? E questo è un test che possiamo fare, perché se amiamo Dio, automaticamente amiamo il fratello e ce ne accorgiamo. E se non amiamo il fratello, prima Giovanni dirà, siamo ancora nelle tenebre. Se noi vediamo qualche fratello odiare la Chiesa, odiare i figli di Dio, sappiate che quel fratello lì, probabilmente anche da molti anni che non entra nel santuario di Dio, perché lo dice la parola, che chi ha peccato non entra. Perché si è prima lavato nella conca. Chi ha peccato non entra alla presenza di Dio. Da quanti anni è che magari non entra alla presenza di Dio? Da quanti anni è? Con un peccato non si entra. Con uno. Io non sarò più con voi se non rimuovete l'interdetto. Con un peccato non si entra Un santo entra alla presenza di Dio. E chi è in Cristo è anche nel Padre. Se uno non ama il fratello, non ama il Padre, non è in Cristo, non entra alla presenza di Dio. Dobbiamo proprio lavare i piedi gli uni agli altri se vediamo che qualcuno commette un peccato del genere, perché quanti anni è che magari non si entra nel santuario di Dio? Proprio per un peccato, uno, ne basta uno, un peccato non confessato, non peccato che non vediamo, il Signore ce lo farà vedere, lo confesseremo, un peccato non confessato. Col peccato non si entra, perché ci si lava ogni giorno, prima di entrare nel luogo santo, quantomeno nel luogo santissimo. E quindi, se confessate i vostri falli gli uni gli altri, infatti dirà la parola, è importante che i fratelli... Se vedete qualche peccato in me, confessatelo, ditemelo, confessatelo con me, davanti al Signore. Questo è lavare i piedi gli uni degli altri. Se vediamo un fratello commettere questo peccato, non amare il prossimo, quindi non ama neanche Dio, al santuario non ci può entrare. Ed è un disastro, se non entriamo nel santuario è un disastro. Ora, Dio sa che noi abbiamo bisogno di stare alla sua presenza. E la parola ci ricorda che, cosa ci dice del monte di Dio? Al monte dell'Eterno sarà provveduto. Dio sa che abbiamo bisogno di entrare alla sua presenza, ma non solo ha provveduto una via, non solo ci fa salire, ma è promesso che al monte dell'Eterno sarà provveduto. Io ricordo sino quando Sauro mi disse... Intanto, primo colloquio che ebbi con lui, intanto fai questo, rinuncia al tuo peccato, poi al monte dell'Eterno sarà provveduto. Ma al monte, mi disse, bisogna salire. Quindi ci si mette tutto l'impegno per salire al monte di Dio. Vi ricordate Elia? Elia era spaventato, fuggiva da Isabel. Fuggiva e disse, il suo obiettivo era salire al monte di Dio. Il suo obiettivo era parlare con Dio, era salire alla sua presenza. E si inoltrò un giorno di cammino nel deserto e le forze non c'erano per camminare fino al monte di Dio. Non ci sono le forze per camminare fino al monte di Dio, vogliamo salirci. Noi non abbiamo le forze, ma un angelo gli dette da mangiare. Cammina, gli disse, perché il cammino è lungo. Vogliamo salire al monte di Dio? Si mangia e poi si continua a camminare. Ed è scritto, per la forza che quel cibo gli detta, camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio. Ci si mette tutto l'impegno. Non è che si sale al monte di Dio in mezza giornata, in una preghiera di mezz'ora, anche alla mattina o alla sera. Non si sale al monte di Dio in un attimo. Ci vuole impegno, e il Signore non si fa trovare subito, perché in Esodo è descritto di come la prima volta che Mosè salì sul monte, salì, stette 6 giorni ad aspettare, 6 giorni, Dio non arrivava, il 7° giorno, il Dio, è scritto, lo chiamò in mezzo alla nuvola. Non è tutto immediato, bisogna ricercare la presenza di Dio, e questo mi parla molto dell'impegno che io metto per fare tutto ciò. Dio ha provveduto ogni cosa, il santuario c'è, la via è inaugurata, ma l'impegno ce lo mettiamo noi, perché il cammino è lungo, mangia, dice la parola di Dio, prima Re 19, mangia perché il cammino è ancora lungo, per la forza salì fino al monte di Dio, e al monte di Dio, Dio provvede, perché in quel caso Elia seppe cosa fare. Quando Abramo salì per sacrificare Isacco, ricevette come per una sorta di resurrezione. Al monte Gesù portò i suoi discepoli. Gesù salì, questa è una figura di come Gesù è salito, è scritto, e chiamò a sé i suoi discepoli per la trasfigurazione. Quindi sul monte vediamo Gesù. Gesù è salito e chiamò a sé i suoi discepoli per vederlo come gli era, santo. Ma al monte si sale, non con una preghierina, al monte si sale con impegno. E io nella mia vita ringrazio il Signore perché nel monte di Dio ho ricevuto. Ricordo bene nella mia vita quando ho ricevuto, Ed ero, per grazia di Dio, ero salito al monte. La profezia, la parola di Sauro si è avverata proprio nel momento in cui io ero sul monte. Ho ricevuto, il Signore ama quando i figli di Dio si impegnano per salire, non per dire che io sono salito e sono più grande, ma perché, fratelli, veramente si riceve al monte di Dio. Chiunque voglia ricevere qualcosa, dov'è che verrà provveduto? Al monte di Dio. La parola lo dice, al monte di Dio sarà provveduto. Ora, quindi abbiamo messo in relazione il dimorare nella parola, l'ubbidire ai suoi comandamenti di amare Dio, amare il suo prossimo. I comandamenti, guardate cosa dice Isaia, credo sia al 48, visto che noi pensiamo, abbiamo fatto tutto, siamo in Cristo, possiamo stare, dimorare, fare tutto alla presenza di Dio. No, Signore, Isaia 48, 17, guardate cosa dice, sempre in relazione all'onorarlo, rispettare i suoi comandamenti. Così parla l'Eterno, il tuo Redentore, il Santo di Israele, io sono l'Eterno, il tuo Dio che ti insegna per il tuo bene, che ti guida per la via che tu devi seguire. Oh, fossi tu pur attento ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume e la tua giustizia come le onde del mare, la tua posterità sarebbe come l'arena e il frutto delle tue viscere come la sabbia che è nel mare, e il suo nome non sarebbe cancellato né distrutto dinanzi al mio cospetto. Ma se i comandamenti sono due, racchiusi tutti in quei due, il Signore qui sta dicendo, oh, se tu mi amassi veramente, o se tu mi amassi veramente, la tua pace, vogliamo pace? Davide voleva la pace. Davide la voleva, la pace. La pace è un frutto. La pace è un frutto e si ha dimorando al cospetto di Dio, nel suo santuario, dimorando alla sua presenza, perché Mosè aveva il volto raggiante, perché era stato alla presenza di Dio. E il Signore ci sta dicendo come entrare nel santuario e come rimanere. Forse un po' troppo articolato questo messaggio, non lo so, forse io ci ho sbattuto la testa un po' e riesco in un qualche modo a capire come sono connesse queste cose, non lo so se riesco a passare il concetto. Fratelli, noi abbiamo bisogno di entrare nel santuario e di rimanere, perché da cosa si vedrà che Dio è con noi quando andiamo a evangelizzare? Se siamo stati alla sua presenza, la parola è chiara. Mosè aveva il volto risplendente, vogliamo andare testimoniare al lavoro, nei mercati o nelle piazze, dipende tutto se siamo stati nel santuario e se quando siamo in giro dimoriamo ancora nel santuario, perché è possibile rimanere in Cristo, si resta dimorando in Lui, dimorando nella parola. Ho andato un po' qua e là, non ho seguito quasi niente di quello che dovevo dire, ma il Signore sa come parlare, il bisogno è quello di entrare alla sua presenza e solo il suo spirito sa come spiegare bene come si entra alla sua presenza. Mi ha fatto riflettere che il cibo di Gesù era di fare la volontà del Padre, lui si cibava della sua volontà. Gesù faceva quello che il Padre comandava e il suo cibo era di fare la volontà del Padre. I discepoli a un certo punto lo interrogheranno e gli diranno: mangia, maestro! Noi di quante cose abbiamo bisogno? Di mangiare, di dormire, di una casa, di un prato, di una macchina, di tutto! Abbiamo bisogno di tutto! Ma Gesù dirà: io ho un cibo che voi non sapete. Possibile che si può anche arrivare a non avere bisogno del cibo perché si vive dell'economia di Dio? La parola lo dice, sì! Sì! E con questo non sto dicendo che non dobbiamo mangiare, non dobbiamo dormire, ma se persino Gesù diceva questo come insegnamento, io ho un cibo, quel cibo mi nutre, Gesù, anche dopo aver predicato tutto il giorno, sapete cosa faceva? Dopo aver predicato, dopo aver moltiplicato i pani, per esempio, cosa fece? Salì sul monte e disse ai suoi discepoli: precedetemi all'altra riva. Anche Gesù saliva sul monte. E se Gesù saliva sul monte, noi possiamo fare altrimenti? Possiamo evitare di salire sul monte se persino Gesù lo faceva? Stava tutta la notte a pregare e la mattina tornava a predicare. Non aveva nemmeno bisogno di nutrirsi, di riposare 8 ore. Il Signore era il suo nutrimento. Ma com'è che io ho bisogno di tutto e che sono sempre stanco? Perché non sono entrato nel santuario. Il santuario di Dio è la sua presenza. Mosè stette 40 giorni senza mangiare. Dov'è il problema allora? È che io ho mille impegni o è che non dimoro nel santuario? Da quello che dice la parola è che io non dimoro nel santuario, non vivo alla sua presenza, della sua economia. Altrimenti altro che preoccupazioni, grazie a Dio ne ho poche, perché stiamo bene, per grazia di Dio ha provveduto tanto il Signore nella mia vita, però riconosco che se ho dei bisogni è solo perché non sto vivendo della sazietà. Sarò saziato come di midollo e di grasso, cioè non avrò più bisogno di niente. Ora, in Seconda Corinzi, lo cito che facciamo prima, che cosa ci dirà infatti Seconda Corinzi 3,18? Quello che ci ha raccontato Alessio. È come si viene trasformati? Cos'è che ci trasforma? Fosse anche mettere in pratica la parola di Dio? No, non ci trasforma. Ci trasforma il contemplarlo, vederlo a volto scoperto. Quello ci trasforma. Tutto il resto è una conseguenza di quello che noi abbiamo vissuto sul monte, nel santuario. Tutto è una conseguenza, trasformati di gloria in gloria. Ma quello ci trasforma. Quello ci trasforma. Stare alla sua presenza a volto scoperto. Altra immagine che se col peccato non si contempla il volto di Dio. Fosse anche uno. Uno, non confessato, non abbandonato, uno. Io lo so bene perché so perfettamente che non si può capire niente, non si può vedere niente di Dio, non si può vivere al cospetto di Dio se c'è un peccato. Quindi il Signore ha provveduto tutto, la cortina è stata squarciata, cioè possiamo entrare nel luogo santissimo. E il luogo santissimo rappresenta che cosa? Che cos'è quel sangue versato sul propiziatore? Che cos'è che ci ha reso propizie agli occhi di Dio? Rappresenta la croce, il trionfo, un pubblico, pubblico spettacolo. La cortina non c'è più. Pubblico spettacolo. Chiunque può accedere, ma in Cristo, pubblico spettacolo. Chiunque può entrare alla presenza di Dio in Cristo Gesù. La via è inaugurata. La cortina è stata spaccata a metà. Chiunque può entrare. Chiunque, propiziatorio. E guardate, è bellissimo meditare queste cose. Perché? Perché dentro all'arca che cosa c'era? La legge. A maggior ragione la legge. E dov'era il sangue? Era sopra la legge. Sopra la legge. Cioè, tutto è compiuto nella croce. Tutto nella croce. Il sangue, il trionfo della croce. Tutto è compiuto nel propiziatorio. E i cherubini guardavano al sangue, tutto è compiuto, ma nel sangue, non è compiuto nella legge. Nella legge è data la conoscenza di peccato. Dio ha adempiuto la legge, certamente Gesù ha adempiuto la legge, certamente è entrato un santo alla presenza di Dio che ha adempiuto la legge, ma il sangue, il sacrificio di un agnello, di un innocente per il peccatore, il trionfo della croce. Ecco l'immagine del sangue che viene sparso sul propiziatorio. E i cherubini non guardavano al peccatore, cioè i cherubini non erano rivolti a colui che si presentava al cospetto di Dio, non lo guardavano, non lo accusavano, guardavano al sangue, cioè era accettato. Quello era un simbolo per dire: sei accettato alla presenza di Dio. Mamma, che trionfo! Quando riflettiamo queste cose dico: ma quanto è profonda la parola di Dio. Dio ha provveduto una via per accedere al suo cospetto, e questa via è in tutte le epoche. In tutte le epoche c'è questa meravigliosa via. Per il peccatore, per esempio, qual è il santuario al giorno d'oggi? Come si avvicina alla presenza di Dio? Tutti ci abbiamo fatto caso. Iniziamo da un'evangelizzazione, iniziamo a entrare in una chiesa, iniziamo a vedere il tabernacolo di Dio vivente. Cosa dice Seconda Pietro? Non so se lo ha notato. Prima Pietro. Guardate, inizia a prendere forma il santuario di Dio a questi tempi. Prima Pietro 2, 4, 5. Ah sì, ecco come prende forma. Accostandovi a lui. Accostando, guardate, torna all'accostandovi. Torna, perché? Perché ci si accosta. Accostandovi a lui, pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa. Anche voi, guardate chi forma il nuovo tabernacolo, il nuovo tempio di Dio. Non c'è tempo di vedere il tempio, ma era un'immagine ancora più gloriosa. C'era addirittura il cortile dei gentili nel tempio. Siete edificati come pietre, pietre formano qualcosa, costruiscono. Come pietre viventi siete edificati quale casa spirituale, per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Mette in relazione quello che era con quello che è adesso, un tempio santo, la Chiesa. E c'è un tempio in cielo, il tabernacolo, che noi non vediamo. Gesù è entrato nel tabernacolo, non fatto di mano d'uomo. C'è la Chiesa, c'è un tempio di Dio nei nostri cuori. Dio provvede sempre un modo per entrare alla sua presenza. Quando anche fossimo da soli, in mezzo a una foresta, anche lì c'è un tempio a cui noi possiamo accedere. Il Signore ha santificato questo tempio che è nel nostro cuore. Sono cose troppo profonde, inimmestigabili, sante, perfette. Efesini 2:20, leggiamo anche questo perché fa tuonare proprio questo passo. Efesini 2:20, essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero ben collegato insieme si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Quindi dove si va? Dove si entra la presenza di Dio? In chiesa. Anche in chiesa, assolutamente. Nel Salmo 63 Davide non era entrato nel Tempio, non c'era il Tempio, era nel deserto, ma ha detto sono entrato nel luogo, nel tuo santuario, anche se non era nel Tempio. Quindi si può entrare alla sua presenza nella cameretta, certamente si entra alla sua presenza, ma questo è il Tempio Santo di Dio. Qui si entra alla presenza di Dio assieme nella cameretta, certo, noi tutti usciamo dalla cameretta col volto risplendente. Ma questo è un altro tempio che il Signore ha provveduto per il peccatore. Qui si entra la presenza di Dio. Da quello che dice la parola di Dio, la gloria scendeva nella tenda, come è scesa sul monte. Scendeva nella tenda, scendeva nel tempio, scende adesso nella chiesa. Quando noi ci riuniamo, cosa dirà Gesù? Dove due o tre sono riuniti, la gloria scende. Io sarò lì in mezzo a loro. È un'immagine di come ancora oggi c'è un tabernacolo dell'Iddio vivente, una tenda, un tempio santo. Gesù scende, viene in mezzo alla chiesa, viene in mezzo a noi, vi dimora. C'è la gloria, la nuvola riempiva, la nuvola riempie. Questo è lo Spirito Santo che scende e riempie anche questo luogo affinché tutti ne beneficiamo. Io non so se sono riuscito a sciogliere tutti questi pensieri, perché sono pensieri profondi, che il Signore proprio benedica la sua parola che è stata seminata, la faccia germogliare, la faccia crescere, sta a noi ovviamente dargli da bere, perché tutto parla di Cristo. Alla presenza di Dio possiamo entrare, siamo anzi chiamati ad entrare. Non siate come il mulo, come il cavallo, che bisogna mettergli un freno per farli entrare. Accostatevi, ci si accosta a Cristo, in Cristo si entra, si fa tutto in Cristo. Cristo ha un corpo ed è la Chiesa. Qui si entra la presenza di Dio, qui. Il Signore ci benedica. Amen.